Uno dei video che ho realizzato in passato e che è risultato essere uno dei più apprezzati da parte dei proprietari di gatti è questo video qua, ve lo metto, perché il gatto deve mangiare umido, dove spiegavo perché nell'alimentazione del gatto l'acqua è fondamentale dal punto di vista della prevenzione di vari tipi di patologie e quindi per un gatto bisogna preferire un'alimentazione umida quando si utilizza un'alimentazione industriale oppure casalinga, ma la costante deve rimanere un'alimentazione ricca di acqua. Alcuni proprietari, vabbè, seguono la dieta casalinga e quindi non hanno il problema relativo all'argomento di cui parliamo oggi, ma molti proprietari di gatti seguono un'alimentazione umida. Questo perché il gatto spesso non accetta l'alimentazione casalinga e quindi sono costretti a rimanere su un'alimentazione industriale. Seguendo i consigli che ho fornito io nel video, ma che più in generale sono quelli che si trovano in letteratura scientifica, il gatto deve mangiare prevalentemente umido. Questo vuol dire che questi proprietari devono acquistare tanto umido, tante lattine, tante scatolette, tante bustine, perché questi sono i contenitori in cui si trova l'alimento umido. Da questo punto di vista, alcuni proprietari hanno sollevato dei dubbi, cioè, ma non è che mangiare sempre umido proveniente dalle scatolette fa sì che alcuni materiali migrino dalle scatolette di umido al materiale e quindi il mio gatto, mangiando tanto umido per tutta la vita, si prenderà questi materiali e quindi avrà un'intossicazione cronica da materiali che passano dalla scatoletta all'alimento. Non sarebbe forse meglio continuare a dare anche un po' di croccantini rispetto all'umido, che così evito questo problema? O addirittura non sarebbe meglio dare solo croccantini rispetto all'umido, così mi evito questo tipo di problema? La risposta, valutando la letteratura scientifica che vedremo in questo video, è no, non ha senso questa cosa, soprattutto perché chi me lo chiede e a chi viene imposto il dubbio, perché poi il problema è quello, qualcuno pone il dubbio e non riporta la letteratura scientifica, strano. Dico strano perché se lo facesse saprebbe che non c'è nessun tipo di problema, naturalmente. Però spesso chi lo dice non riporta la letteratura scientifica e di conseguenza al proprietario normale, diciamo che non si intende particolarmente di queste cose, viene il dubbio, giustamente. Pone questa domanda e a volte è capitato che spesso, no, ma perché avevo letto su internet che le scatolette rilasciavano metalli pesanti nell'umido e quindi ho rimesso il mio gatto solo a croccantini. Poi al gatto sono venute fuori delle patologie legate alla scarsa presenza di acqua, ad esempio l'eurolitiasi, e si scopre insomma che questa informazione che gli avevano dato era sbagliata. Questo è il motivo per cui quando si parla in generale di salute bisogna riportare la letteratura scientifica. Lo dico sempre, lo dico anche stavolta. Parliamo quindi, dopo lo scorso video dove ho parlato della migrazione di materiali potenzialmente pericolosi dalle ciotole che si utilizzano nell'alimentazione del cane e del gatto all'alimento che il cane e il gatto mangia, oggi parliamo delle lattine e della migrazione possibile dei materiali dalla lattina all'alimento. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Per prima cosa rispondo ad una domanda che è abbastanza basilare, ma perché gli alimenti umidi ci interessano più degli altri? Cioè, i materiali dannosi non possono migrare anche nei croccantini, non possono migrare anche nelle vaschette della carne che compro al supermercato? Perché proprio l'umido? Per rispondere a questa domanda vado per eliminazione, ma comunque la risposta in generale è che l'umido pone le condizioni in assoluto migliori per favorire la migrazione dei materiali all'interno degli alimenti rispetto a tutti gli altri tipi di alimentazione. Ma andiamo con ordine. Chi segue un'alimentazione di tipo casalingo e compra la carne principalmente contenuta nei contenitori che si trovano in commercio, quindi principalmente nelle vaschette di polistirolo, ma non solo, ha a che fare con un materiale a contatto con gli alimenti, sì, perché la carne che si compra sul mercato legalmente è un alimento e non è un mangime come invece l'umido. Il materiale che è a contatto con la carne è quindi un materiale a contatto con gli alimenti, secondo la definizione del regolamento 178 del 2002. E questo vuol dire che l'azienda, che ha degli obblighi nei confronti dei materiali che utilizza e che mette a contatto con i suoi alimenti, deve certificare una migrazione dei materiali bassa dal materiale a contatto all'alimento. Ci vogliono proprio le prove di migrazione, cioè quanto le sostanze potenzialmente dannose presenti in quel materiale possono migrare nell'alimento e questa migrazione deve essere sotto un certo limite. Il limite è stabilito per legge e cambia da materiale a materiale, come del resto abbiamo già visto nel video precedente. Il problema quindi per gli alimenti ad uso umano in realtà non si pone perché l'azienda, tutte le aziende, devono dare garanzie in merito alla migrazione dei materiali all'interno all'interno dell'alimento. Il problema quindi si pone esclusivamente nei prodotti destinati all'alimentazione del cane e del gatto, perché le normative e i limiti legali riguardanti i materiali a contatto con gli alimenti non riguardano i materiali a contatto con i mangimi. E quando un prodotto è venduto specificamente per l'alimentazione del cane e del gatto, legalmente, sempre secondo il regolamento 178 del 2002, è un mangime. Di conseguenza, le aziende che producono mangimi, alimenti per cani e gatti, non sono tenute a rispettare le normative sui materiali a contatto con gli alimenti. Per quanto riguarda chi utilizza i croccantini, il problema in realtà non si pone banalmente perché i croccantini sono alimenti secchi. Per avere una migrazione dei materiali, come è possibile vedere in questa fonte, ci vuole una soluzione acquosa. I materiali si spostano in acqua e anche i simulanti, cioè le sostanze che vengono utilizzate per fare le prove, per verificare chiaramente i limiti legali sul materiale prima che il materiale venga utilizzato per il contatto con gli alimenti, sono simulanti sempre in fase acquosa. A volte ci viene aggiunto tanto sale, a volte ci viene aggiunto tanto aceto, a volte ci vengono aggiunte altre sostanze, ma comunque si va a simulare un alimento con caratteristiche particolari che potrebbe corrodere il materiale e se è corrosivo, quindi alcuni elementi del materiale possono andare all'interno dell'alimento. Però la costante rimane sempre che l'alimento deve essere in fase acquosa, perché sennò la migrazione praticamente non si verifica. I croccantini però sono secchi e quindi non c'è la fase acquosa e di conseguenza i materiali migrano con difficoltà. Oltretutto, la superficie di contatto fra un croccantino che ha una forma sferica e il materiale a contatto è solo di una piccola parte, perché in realtà il grosso del croccantino non è in contatto direttamente con il materiale. E oltretutto, anche se parte del materiale migrasse all'interno del croccantino, sarebbe un problema solo per i croccantini che si trovano all'esterno del sacco, quelli all'interno non è possibile, perché come ci si sposta poi il materiale da un croccantino all'altro senza una fase acquosa, questo è il motivo per cui il problema della migrazione dei materiali nei croccantini è un problema trascurabile che in generale non ci preoccupa. Per chi invece utilizza gli alimenti crudi, però specifici per cani e gatti, beh, anche le aziende che li fanno sono sempre aziende mangimistiche, quindi non hanno alcun obbligo dal punto di vista della certificazione del materiale a contatto. Però c'è da dire una cosa: queste aziende producono alimenti che sono destinati ad essere conservati congelati. La temperatura influenza molto la migrazione del materiale e qui la temperatura è bassissima, per cui anche se l'alimento sta a contatto con il materiale per tanto tempo, la bassa temperatura praticamente impedisce la migrazione del materiale, quindi anche se il materiale non è di per sé certificato per il contatto con gli alimenti, perché non è obbligatorio per legge, in realtà la migrazione che può avere è molto 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 limitata e quindi generalmente non ci si preoccupa della migrazione dei materiali negli alimenti composti da carne cruda destinati al cane e al gatto. Un'ultima premessa: perché ci si occupa dell'umido dei gatti e non dell'umido dei cani? I motivi sono principalmente due: intanto che l'umido è molto meno utilizzato nell'alimentazione del cane rispetto all'alimentazione del gatto, spesso usarlo per il gatto è una necessità perché il gatto è casalingo, non lo vuole, ma se va associato un umido all'alimentazione del cane, spesso e volentieri è meglio formulare direttamente una dieta mista e quindi dare i croccantini con la carne piuttosto che i croccantini con l'umido. Questo fa sì che le scatolette umido nei cani, e questo è visibile anche dai vari rapporti a Salco che ci mostrano come gli umidi per i gatti sono molto 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 più venduti rispetto agli umidi per i cani, siano meno utilizzati in generale, quindi già questo è un problema minore. Ma comunque, anche fosse un cane che mangia esclusivamente umido, ci preoccupa meno rispetto al gatto. Perché? Per il fatto che il cane mangia di più e di conseguenza gli umidi cane sono più grandi rispetto agli umidi gatto. Un volume più grande delle confezioni fa sì che il rapporto fra la superficie della scatoletta e il volume della scatoletta si riduca man mano che la scatoletta diventa sempre più grande. Facciamo un esempio numerico: se ho un cubo di 1 cm di lato, avrò il volume di 1 cm3 e una superficie di 6 cm2. Se già raddoppio questo cubo, quindi ho un cubo di 2 cm di lato, il volume diventa 8 cm2 e la superficie diventa 24 cm2. Se dividiamo la superficie per il volume, scopriamo che nel cubo di 1 cm di lato abbiamo un risultato di 6, mentre nel cubo di 2 cm di lato abbiamo un risultato di 3, ovvero il rapporto fra superficie e volume appunto si è ridotto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per unità di volume dell'alimento la superficie è minore, di conseguenza anche a parità di migrazione del materiale, essendoci più volume, il materiale che migra si distribuirà meglio all'interno dell'alimento e la concentrazione finale sarà molto inferiore quando la scatoletta è più grande rispetto a quando è più piccola. Nel cane le scatolette hanno generalmente le dimensioni di 400 grammi e di 800 grammi, ovvero sono abbastanza grandi. Nel gatto generalmente le più grandi hanno una dimensione di 200 grammi, ma sono molto più diffuse quelle da 75, 80, 85 grammi, che sono piccoline. C'è un motivo. Il motivo è che se prendo una confezione da 800 grammi e cerco di darla a un gatto, la prima volta me la mangia, quindi magari 80-100 grammi li mangia e gli altri 700 tocca buttarli via perché dopo un po' che è lì il gatto non la mangia più, per cui il gatto è molto più propenso a mangiare alimenti che provengono da confezioni piccole appena aperte e non mangiarli più successivamente, cosa che un cane, anche un cane di piccola taglia, invece fa generalmente volentieri con l'umido. Lo mangia anche se è rimasto in frigorifero per qualche giorno e questo fa sì che nei cani ci siano a disposizione scatolette più grandi, nei gatti scatolette più piccole. Sembra un problema da poco, ma parlando appunto di migrazione dei materiali va tenuto in considerazione. Per cui, quali sono le sostanze che possono migrare all'interno di un alimento? La paura più grande da parte dei proprietari è la migrazione dei metalli pesanti. Del resto, la lattina è metallica. Ci sono dei metalli dentro, necessariamente se questi metalli migrano all'interno dell'alimento possono causare problemi al mio gatto, naturalmente. La risposta è che no, non è così. I metalli pesanti sono infatti controllati, non ne è controllata la migrazione dal materiale all'alimento, ma sono controllati dentro l'alimento, ovvero l'alimento non deve avere più di una certa quantità di diversi metalli pesanti. Questo indipendentemente da dove il metallo pesante proviene, poteva provenire dall'alimento, quindi c'era già nel momento in cui l'alimento è stato inscatolato, può provenire dal materiale, ma questo non cambia la sostanza. I controlli sulle scatolette vengono fatti anche per i metalli pesanti. Ovviamente non per tutti, nella definizione dei metalli pesanti rientrano arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, tallio e vanadio. Alcuni di questi con ogni probabilità non li avete mai sentiti, ma perché? Perché rappresentano un problema minore negli alimenti, quindi quelli che ci interessano di più sono quelli che c'è maggior possibilità di trovare all'interno degli alimenti. In particolare, secondo la direttiva 2002/32 della Comunità Europea, i metalli pesanti che vengono controllati sono il cadmio, il mercurio, il piombo e l'arsenico, che sono i metalli pesanti che più frequentemente si trovano all'interno degli alimenti. Ripeto, sia per migrazione sia perché erano già presenti all'interno degli alimenti prima di metterli nella scatoletta. Per cui andandoli a controllare nel prodotto finito, anche se c'è stata una migrazione dei materiali prima, se il limite comunque rimane quello legale, vuol dire che non ci dobbiamo preoccupare più di tanto di questi metalli pesanti presenti all'interno dei prodotti. I limiti legali sono quelli stabiliti per cani e gatti, non sono comuni alle persone. Per quanto riguarda gli alimenti umani, ci sono limiti completamente diversi che fanno riferimento a normative diverse. C'è però anche un altro motivo per cui i metalli pesanti non migrano dalla confezione direttamente all'interno dell'alimento. A parte il fatto che nella maggior parte dei casi il materiale non contiene metalli pesanti, cioè i metalli pesanti sono nel materiale se ci stavano a fare qualcosa, magari qualcosa di tecnologico, qualcosa di funzionale alla produzione della scatoletta o della bustina, ma per i materiali ad oggi utilizzati la maggior parte di questi materiali non contiene proprio i metalli pesanti, ma non è questo il motivo. Il motivo è che nelle lattine e nelle bustine l'alimento non è direttamente a contatto con il metallo, ma c'è un rivestimento plastico sottilissimo, molto sottile, difficile vederlo ad occhio nudo, è possibile con certe tecniche, oppure se ci si mette lì a grattare con la forchetta è possibile tirarlo fuori e vedere che c'è effettivamente, ma per quanto sottile l'alimento non è direttamente in contatto con il metallo, quindi l'alimento sta a contatto con qualcosa, sì, ma è questo materiale plastico di rivestimento. Perché c'è questo rivestimento? Perché il prodotto che c'è all'interno solitamente ha una componente acida o una componente salata. Ricordo che il sodio, quindi preso dal sale, è un componente fondamentale degli alimenti completi per i gatti, ma è anche un minerale che spesso si trova naturalmente all'interno dei prodotti. Pensiamo alle scatolette complementari che contengono solo pesce, il pesce però se è di mare naturalmente contiene del sale. Il prodotto poi potrebbe anche contenere dei prodotti di decomposizione degli aminoacidi solforati che si creano durante la cottura. Ricordo che l'umido è cotto a confezione già chiusa, quindi si potrebbero formare, non sono dannosi, ma tutti insieme il sale, i prodotti di decomposizione degli aminoacidi solforati e la componente acida può corrodere il metallo. In particolare lo fa a imbrunire, soprattutto però quando si va ad aprire la scatoletta all'interno è diventata completamente nera, o comunque nera in alcune parti sì, in alcune parti no, sembra arrugginita, e per quanto questo non sia un problema dal punto di vista microbiologico, da un punto di vista estetico lo è, come insomma fa pensare che quel materiale abbia qualcosa che non va bene a chi apre la scatoletta, e questo vale tanto per le scatolette dei gatti quanto per le lattine utilizzate per la conservazione dei prodotti per esseri umani, penso ad esempio ai pomodori pelati. Questo porta le aziende a mettere sempre questo rivestimento interno proprio per evitare fenomeni di questo tipo. La tipologia di materiale plastico che viene utilizzato come rivestimento interno cambia a seconda di quello che si vuole ottenere. Ad esempio, se ho una scatoletta, quindi una lattina, è un materiale metallico rigido e avrò bisogno di un materiale che si adatta alla lattina ma che poi non si deforma. Viceversa, invece, se ho una bustina di alimenti per gatti, la bustina è metallica però è anche deformabile, quindi avrò bisogno di un materiale plastico che ha meno rigidità, appunto per adattarsi alle varie forme che la bustina può prendere nell'ambito del trasporto e anche dell'utilizzo domestico. Non deve rilasciare schegge plastiche all'interno del materiale, per cui il materiale che viene utilizzato cambia un po' da situazione a situazione. Però appunto la questione fondamentale è questa: il materiale non è a contatto con il metallo, è a contatto col materiale plastico, per cui se c'è qualcuno che può rilasciare sostanze strane all'interno dell'alimento, non è il metallo, ma il materiale plastico. E il materiale plastico rilascia sostanze strane? In particolare perché il materiale più utilizzato come rivestimento interno alle lattine si chiama resina epossidica, e contiene alcune molecole che possono risultare dannose per la salute, tra cui i bisfenoli, fra cui il famoso bisfenolo A, e gli ftalati, entrambi materiali che possono migrare dal materiale plastico all'interno dell'alimento. Questi elementi si comportano come interferenti endocrini, ovvero nel momento in cui sono stati ingeriti possono andare a stimolare i recettori per gli ormoni, in particolare per gli ormoni relativi alla riproduzione, e quindi comportarsi come se fossero gli ormoni veri e propri. Questa stimolazione continua ormonale, simile ormonale, quantomeno che fanno gli interferenti endocrini sui recettori per gli ormoni, ha portato, specialmente in passato, quando la cosa non era regolamentata nell'uomo, a tutta una serie di problemi nei bambini, in particolare legati alla sfera riproduttiva, in generale uno sviluppo precoce dell'attività riproduttiva e soprattutto uno sviluppo anomalo dell'attività riproduttiva nei bambini. Negli animali è stata vista più o meno la stessa cosa, e si presenta in particolare nei cagnolini e nei gattini in età prepubere. Non sono cose leggere, perché uno sviluppo precoce dell'attività riproduttiva dovuto agli interferenti endocrini può portare anche allo sviluppo di neoplasie, quindi non è semplicemente l'anticipazione dell'attività riproduttiva, è il rischio che c'è per patologie anche gravi relativamente agli interferenti endocrini. Un altro tipo di interferenza che queste molecole possono avere è quella relativa agli ormoni tiroidei, cioè possono mimare l'azione degli ormoni tiroidei. Nell'uomo questa possibilità esiste ed è stata vista. Negli animali solitamente i proprietari la percepiscono anche come più grave, più rischiosa rispetto alla stimolazione che queste sostanze fanno degli ormoni della riproduzione. In realtà, nella letteratura scientifica è stato mostrato che gli interferenti endocrini sono più un problema per gli ormoni della riproduzione che non per il funzionamento della tiroide. Lo vedremo meglio tra poco, ma è possibile che gatti con patologie tiroidee abbiano queste patologie a causa di aver mangiato l'umido per tutta la vita? Per rispondere a questa domanda bisogna capire quante di queste sostanze sono presenti effettivamente all'interno dell'umido destinato all'alimentazione del gatto. Sono veramente così tante da poter causare problemi al gatto? Questo primo studio che vi faccio vedere, uno dei pochissimi presenti in letteratura scientifica, è stato effettuato in Cina e hanno preso alimenti umidi destinati sia ai carnivori domestici che anche ad altre specie animali, ad esempio animali che si nutrono esclusivamente di un'alimentazione di origine vegetale, ma comunque erano sempre alimenti umidi. È stata valutata la quantità di bisfenolo A ed è stato visto da questo studio che il bisfenolo A è presente più negli alimenti destinati ai carnivori, quindi contenenti prodotti di origine animale, che non in quelli destinati agli erbivori, quindi non contenenti prodotti di origine animale. E questo un po' ci si poteva aspettare, considerando che gli alimenti per gli animali carnivori sono più salati. Ma la cosa interessante che è stata vista è che in queste lattine la quantità di bisfenolo contenuta all'interno del materiale non superava i limiti legali imposti né dalla Cina né dall'Unione Europea. Ora, so cosa state pensando, beh, ma lo studio l'hanno fatto in Cina, di conseguenza avranno seguito alcuni parametri cinesi che non sono validi in Europa. Anch'io ho avuto questa reazione subito appena ho letto questo studio, poi continuando a cercare letteratura, ho trovato un altro studio che invece è stato fatto in un paese dell'Unione Europea, cioè è stato fatto in Repubblica Ceca, ha caratteristiche simili allo studio cinese e ci dà un quadro molto più vicino al nostro, considerato che le normative sanitarie che abbiamo in Italia sono le stesse che hanno anche loro in Repubblica Ceca. Cosa ha visto questo studio? Ha visto che il bisfenolo A è più concentrato negli alimenti umidi, questo ce lo potevamo aspettare visto l'utilizzo che viene fatto della resina epossidica, ma una cosa interessante che ha visto è che nella resina contenuta nelle lattine, ossia nelle scatolette, c'era un quantitativo medio più elevato di bisfenolo A rispetto al bisfenolo A che è presente nelle bustine per i gatti. La resina epossidica che veniva utilizzata lì dentro era in quantità inferiore rispetto a quella che viene invece utilizzata nelle lattine. Questo ci fa quantomeno pensare, però la letteratura scientifica è poca, quindi non è che si può trarre chissà quale conclusione, però quantomeno ci fa supporre che le bustine siano più sicure rispetto alle lattine da questo punto di vista. Lo studio non ha effettuato il test di migrazione, quindi non si sa quanto il bisfenolo effettivamente migrava all'interno dell'alimento, però hanno fatto un'altra cosa. Hanno valutato la quantità, quanto ce n'è dentro al materiale e l'hanno paragonato con i limiti che sono imposti dall'Unione Europea, ovviamente per i materiali a contatto con gli alimenti ad uso umano, dato che la normativa per i prodotti mangimistici non c'è. Rispetto quindi ai limiti legali per il prodotto ad uso umano, che sono contenuti nel regolamento UE 2018-213, il limite del bisfenolo A è 0,05 mg per chilo, ossia 0,05 microgrammi per grammo, che corrispondono a 50 nanogrammi per grammo. Questa è l'unità di misura che ha utilizzato lo studio. Quindi 50 nanogrammi grammo è la quantità di bisfenolo A che può essere presente all'interno del materiale perché questo sia idoneo al contatto con gli alimenti per il consumo. Quanto ce n'era nelle lattine? La media era di 24, quindi un quantitativo inferiore rispetto a quello che è il limite legale del bisfenolo A nei prodotti per l'alimentazione delle persone. In generale, quindi quantomeno per gli umidi che sono stati valutati da questo studio, per la quantità di bisfenolo A, quel materiale sarebbe stato tranquillamente utilizzabile anche per inserire dentro prodotti che sarebbero stati consumati dagli esseri umani. Questo è strano? In realtà no, perché le aziende che producono lattine in generale le producono sia destinate alla filiera umana sia destinate alla filiera mangimistica. Nel momento in cui un'azienda deve fare degli studi per utilizzare una resina epossidica che abbia poco bisfenolo A per rispettare i limiti legali imposti per l'alimentazione umana, ecco che nel momento in cui utilizzi quella resina la utilizzerai per fare tutte le lattine, non solo per fare le lattine destinate all'alimentazione umana, le utilizzi poi per tutte, di conseguenza è normale che quella quantità di bisfenolo sia inferiore rispetto ai limiti legali, tanto per gli alimenti destinati agli esseri umani quanto per gli alimenti per gatti. Da questo punto di vista, quindi, non sembrano esserci particolari problemi relativamente alla migrazione dei materiali dalla scatoletta all'alimento, nemmeno nel caso dei gatti. C'è poi da dire che andando a valutare valore per valore, c'era effettivamente qualche scatoletta che superava il limite legale dei 50 nanogrammi grammo che abbiamo visto prima, però il massimo che hanno trovato era 58 nanogrammi grammo, quindi è vero, ne è superiore al limite legale, però lo supera di poco, per cui non costituisce in generale un grosso problema nell'alimentazione del gatto, considerando anche che era il valore estremamente alto, se ci si basa su un valore medio, insomma, c'erano anche delle scatolette che contenevano molto molto meno di 50 nanogrammi grammo di bisfenolo, per cui da questo punto di vista in generale si può stare tranquilli ad alimentare un gatto con grandi quantità di umido nel corso della sua vita. Questi stessi autori, poi, visto quello che avevano trovato in questo studio, hanno fatto un altro studio. Questa volta però sono andati a indagare le analisi del sangue dei gatti, alcuni parametri specifici di gatti che mangiano prevalentemente umido. Gli hanno levato il sangue e sono andati a cercare il bisfenolo A per vedere se c'era. L'hanno trovato? Sì, perché comunque è un materiale che viene assorbito, ma l'hanno trovato in quantità molto limitata e soprattutto nei gatti che avevano una concentrazione di bisfenolo A più alta, sono andati anche a valutare se ci fosse una correlazione tra la funzionalità tiroidea e una concentrazione di bisfenolo A nel sangue più elevata? La risposta è che non c'è una correlazione, cioè la tiroide stava funzionando indipendentemente dalla quantità di bisfenolo A che è stata trovata nel sangue di quel gatto. Non c'è una correlazione, si dice statisticamente significativa, tra il contenuto nel sangue di bisfenolo A e la funzionalità tiroidea. E questo in generale fa ben sperare sul fatto che anche se un gatto mangia lattine e anche se un gatto necessariamente assume un po' di bisfenolo A, comunque il limite molto basso, che poi è la quantità di bisfenolo A che potrebbe assumere una persona che mangia alimenti in lattina, perché il limite massimo ammesso per la quantità di bisfenolo A nelle lattine è lo stesso che abbiamo in alimentazione umana, quindi se si fa uno studio sul sangue di alcune persone che mangiano alimenti in lattina, il bisfenolo A si trova anche addosso a loro come si è trovato in questi gatti. Lo studio fa ben sperare fondamentalmente perché non sembra esserci una correlazione fra la funzionalità tiroidea e la quantità di bisfenolo A all'interno del sangue, con ogni probabilità perché il bisfenolo, per quanto venga assorbito, è troppo poco per causare disfunzioni alla tiroide, per fortuna. Questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che in generale non ci sono grosse preoccupazioni sulla migrazione dei materiali, quantomeno del bisfenolo, che è uno dei più frequenti. Non ho trovato studi simili sugli ftalati, quindi su quello non mi posso esprimere fondamentalmente in nessun modo. Però gli studi relativi alla quantità di bisfenolo A sembrano far ben sperare, insomma, sul fatto che non ci siano precauzioni particolari. Tuttavia, abbiamo visto che ogni tanto il limite viene leggermente sforato. Alcuni gatti di umido ne mangiano veramente tanto, per cui dare alcune regole per ridurre ulteriormente il rischio, anche dal punto di vista della gestione domestica, che i vostri gatti si ingeriscano troppo bisfenolo A mangiando esclusivamente umido, vale la pena di darlo. Quali sono questi consigli? Il primo è quello di conservare l'umido lontano dalle fonti di calore. Per quanto sia un alimento da conservare a temperatura ambiente, tenerlo sopra il forno, vicino al termosifone, in una stanza dove passano le condutture dell'acqua calda, non pone rischi dal punto di vista microbiologico perché i batteri dentro l'umido non ci sono e quindi non possono crescere, ma una temperatura di conservazione più alta può favorire una migrazione dei materiali più alta rispetto a una temperatura ambiente di conservazione, per cui cercate di tenere gli umidi lontani dalle fonti di calore perché è una buona regola anche dal punto di vista dell'irrigidimento degli acidi grassi di cui abbiamo parlato in un vecchissimo video. Cercate di non estrarre gli umidi per i gatti con la forchetta, se possibile prendeteli con il cucchiaio, la forchetta è appuntita quindi può abbrattere la superficie della scatoletta e di conseguenza può graffiare, questo oltre a far entrare pezzetti di plastica all'interno dell'umido può causare naturalmente una migrazione di materiale superiore, ma è più il problema in realtà dei pezzetti di plastica che non tanto della migrazione, anche perché nel momento in cui viene graffiato il materiale con la forchetta, è il momento in cui il cibo si leva dalla scatoletta e di conseguenza, anche se la migrazione sarebbe maggiore, la scatoletta si butta e quindi ha poco da migrare. Se possibile, preferire scatolette più grandi. Per i gatti ci sono diverse aziende che producono umido da 200 grammi, per cui se riuscite a trovarlo è opportuno acquistare quelle da 200 grammi rispetto a quelle da 80 grammi per il motivo che abbiamo visto prima, minor superficie a contatto, di conseguenza minor possibilità di migrazione di materiali. Può essere utile preferire le bustine, seguendo quanto è venuto fuori dallo studio effettuato in Repubblica Ceca, hanno visto che mediamente la concentrazione di bisfenolo nelle bustine era inferiore rispetto a quella delle lattine, per cui se una stessa azienda produce umido sia in bustine che in lattine è preferibile utilizzare quello in bustine da questo punto di vista. Alcune aziende poi propongono degli umidi BPA free, cioè loro si certificano per avere la completa assenza di bisfenolo A nei materiali che utilizzano. Non è una certificazione frequentissima, però se riuscite a trovare una certificazione del genere siete più tranquilli che il bisfenolo A non c'è. Purtroppo è una certificazione che riguarda il bisfenolo A, non riguarda altri contaminanti come ad esempio gli ftalati che, come abbiamo visto, sono stati valutati poco, però è già un passo, nel senso, non avendo il bisfenolo A, siamo sicuri che almeno quel problema lì si evita. Ovviamente non vi ci rompete la testa, nel senso, se non trovate umidi che propongono questo tipo di certificazione, abbiamo visto come ci sono una serie di altri consigli che ci permettono di stare tranquilli comunque nell'alimentazione del gatto in merito a questo argomento, però se li trovate, perché no? Infine, una regola sempre valida, variate gli alimenti umidi, a parte che ve lo chiede il gatto, quindi non è che avete tanta scelta, ma comunque sia variare l'alimentazione, lo abbiamo visto in un video in cui abbiamo parlato lì dei nutrienti in positivo, nel senso la variabilità consente di evitare quelle microcarenze, quei microeccessi che alla lunga potrebbero portare problemi al gatto, ma vale anche al contrario, cioè eventuali contaminanti che magari in una marca perché non viene controllata, perché utilizzano scatolette provenienti da un'altra filiera o quant'altro, ha una migrazione più alta vendita per quelle scatolette lì, continuando a variare marca e assumendo che la maggior parte delle aziende acquista le scatolette da aziende che fanno scatolette anche per l'alimentazione umana, quindi ci rendono più tranquillo. Continuare a variare ci permette di rimanere sul valore medio, come quello che è stato trovato nello studio della Repubblica Ceca, e quindi evitare che alcune marche, diciamo poco virtuose, abbiano grandi quantità di bisfenolo A. Siccome non lo possiamo sapere, non è possibile fare, cioè sì, si potrebbero fare analisi specifiche su una scatoletta, ma costerebbero un sacco di soldi e comunque valgono solo poi per quella marca lì. Quindi la cosa migliore in generale è sempre quella di variare. Ci sono tutti gli altri vantaggi di cui abbiamo parlato nell'altro video e c'è anche questo vantaggio qua. Quindi cercate di cambiare gli umidi che fornite al vostro gatto quando il gatto ve lo permette. Per cui, concludendo, le migrazioni di materiali rappresentano un problema per l'alimentazione del gatto? Stando alla letteratura scientifica attuale, no, non rappresentano un problema. Ci sono alcune accortezze che possono permetterci di ridurre ancora i rischi, ma in generale la migrazione dei materiali dalla scatoletta non sembra rappresentare un problema. La letteratura scientifica purtroppo è poca, quindi bisogna fare con quello che si ha. In futuro usciranno senz'altro altri lavori simili che ci permetteranno di avere una conoscenza più approfondita di questo argomento. Per il momento è quello che sappiamo. E in generale, però, le notizie c'è da dire sono abbastanza positive, e questo quindi ci rende abbastanza ottimisti sul fatto che questo è un problema che nell'alimentazione del gatto, in particolare dei gatti che vogliono mangiare esclusivamente le scatolette, non si pone. Meglio che niente. Voi che cosa ne pensate? Vi eravate mai posti questo problema? Avete dei gatti mangiatori di umido? Non vogliono altro che l'umido, quindi siete costretti a comprare scatolette su scatolette per dargli da mangiare? Avevate pensato di preferire magari le bustine alle scatolette in merito a questo problema? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Guidi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.